Volevo dire una battuta, perché credo che abbia a che fare con quello che succede oggi. Cioè, oggi in alcune situazioni noi ci troviamo di fronte a manager, imprenditori che magari hanno commesse, ma la fabbrica chiude perché, che so, ha debiti elevati. Allora, la domanda è, per riprendere un vecchio titolo di un vecchio libro, a che cosa servono i padroni? Cioè, questa è la domanda. Io credo che in quel libro viene in qualche modo articolate, vengono articolate diverse risposte, se ci sono più saggi. La divisione del lavoro richiede sostanzialmente la gerarchia. Cioè, allora, è contro la gerarchia che gli operai a Marghera provano a mostrare che sanno gestire il ciclo. Allora, se prima abbiamo parlato di egualitarismo, l'egualitarismo è esattamente quella cosa lì. Cioè, io riesco a gestire il ciclo anche senza di te, anche senza i tecnici, gli impiegati e così via. Cioè, a dire che cerco di rompere quel tipo di gerarchia. Il fatto che tu sia indispensabile. Cioè, noi abbiamo sempre l'idea che il padrone, il manager, eccetera, sia indispensabile per il buon funzionamento della fabbrica, perché ha conoscenze particolari e così via. Noi vi dimostriamo invece il contrario. Su questo però occorre fare attenzione, nel senso che c'è un aspetto contraddittorio evidente. Allora, lo diceva prima Gianni, noi non vogliamo dimostrare il socialismo realizzato, mostrando che sappiamo far funzionare la fabbrica meglio dei padroni, ma c'è anche un aspetto che io ti mostro quali sono le mie vere capacità professionali, che tu incolli all'interno di una qualifica, di uno scalino, che significa in realtà uno scalino salariale, e che invece io ti faccio saltare. Cioè, a dire, per riprendere uno schema a me piuttosto noto, quello universitario, abbiamo gli assegnisti, i ricercatori, gli associati e gli ordinari, e in realtà ti mostro che l'assegnista riesce a fare l'ordinario tranquillamente. Cioè, tanto per capirci, visto che molti di voi sono universitari. È chiaro che questo ha molti aspetti contraddittori, però solo per dirvi una cosa, a Mestre abbiamo presentato il libro la settimana scorsa, e dopo appunto lo splendido dipinto di Massimo Cacciari, è intervenuto un vecchio direttore di un reparto, credo, direttore del petrolchimico, che ha cominciato a farci la filippica su quanto sia necessaria nell'organizzazione del lavoro, la gerarchia, il direttore ovviamente, i capi e così via. E che proprio perché non ha tenuto quello, secondo lui appunto, oggi Porto Marghera è ridotta a un cimitero.
Prima della mia domanda volevo ricordare che tutte le domande e gli interventi dal pubblico sono più che benvenuti. La mia domanda si incentra sull'ambiente. L'interesse per l'ambiente non è affatto estraneo alla storia di Porto Marghera. Difatti la lotta contro le nocività è totalmente centrale. Anche nelle sue proposte finali, Gianni Sbrogiò dice che il mondo non è infinito e parla di ambiente e introduce il concetto di decrescita. Se il mondo non è infinito, come si può riorganizzare il lavoro a partire da una riduzione della produzione? E quindi, quale può essere il ruolo degli operai e dei lavoratori nel mettere in discussione il sistema produttivo stesso? E nell'ottica anche di tutelare il pianeta riducendo la produzione, volevo sapere, secondo voi, qual è il potenziale ruolo dei lavoratori nella lotta ambientale in genere?
Credo che il rifiuto del lavoro sia ancora centrale, cioè quello che l'operaio deve capire è che come persona non è nata per lavorare. Semmai il problema è stata che per poter vivere bisogna anche lavorare. Adesso il meccanismo di eliminarlo completamente, questo lavoro, non so se sarà possibile. Io ritengo che se riusciamo a organizzare una società la quale deve decidere come cazzo deve vivere, ha bisogno anche di una serie di prodotti che deve cominciare a produrre. E perciò ecco quel discorso che noi facevamo ancora allora, che noi dovevamo come operai, come forza produttrice, stabilire come, cosa e quanto produrre, che aveva a che fare anche dentro i limiti dell'ambiente, della natura. Cioè, una volta stabilito qual è il lavoro necessario che noi vogliamo dare per costruire questa società futura, tutto il resto è ovvio che è inutile, che non serve e che oggi, se è fatto solamente per produrre profitto. Cioè, dire di più di questo, io personalmente non saprei se non quello di continuare la discussione.
Moltissimi poli produttivi che sorsero negli anni 70, oggi sono cattedrali nel deserto dismesse, soprattutto nelle regioni del sud. Quello che hanno prodotto è stato il disastro ambientale di zone bellissime, l'Italsider di Bagnoli può essere un esempio, o per certi aspetti comunque i soldi che sono stati spesi per realizzare questi poli hanno prodotto lavoro gestito in maniera clientelare molto spesso a livello di mercato del lavoro per un tot di anni, poi dopo hanno riproposto il tema della disoccupazione. Oggi per esempio abbiamo un'esperienza, quella di Termine Imerese, che ci può far ragionare da questo punto di vista. Viene realizzato il polo Fiat. Per fare questo polo Fiat a Termine Imerese lo Stato investe un sacco di soldi. Dopo pochi anni questo polo industriale va in crisi perché c'è una oggettiva difficoltà a continuare a vendere macchine a quel livello. Vengono fatte scelte di finanziamento attraverso i meccanismi degli incentivi e della rottamazione. Ora, se tutti questi soldi che sono stati spesi fossero stati dati agli operai che hanno lavorato, ai loro figli, a tante altre persone che vivono nella zona, probabilmente si dava reddito a moltissime persone, molte di più di quelle che hanno ricevuto un salario misero all'interno di quei posti di lavoro, lavorando in condizioni particolari. Allora, questo tema, secondo me, va cominciato di nuovo a essere portato alla luce in maniera forte. Può sembrare un discorso paradossale, che ha più senso oggi dare reddito alle persone piuttosto che costruire dei posti di lavoro fittizi con le caratteristiche che sono stati realizzati negli anni passati. Questa è la prima questione. La seconda questione, credo che in questo momento sia necessario porre anche il tema di cosa si produce. Insomma, ha senso produrre merci che non possono più essere comperate, merci che producono livelli di inquinamento di un certo tipo e quindi non producono ricchezza sociale, ma anzi producono problemi. È una tematica che allora non era presente, perché la teoria, la pratica politica legata alla sinistra nel suo complesso vedeva nello sviluppo infinito un elemento positivo. Oggi questo tema è messo in discussione, quindi è una parte di analisi che allora assolutamente era difficile poterla affrontare nei termini in cui oggi è possibile affrontarla, insomma, però oggi è necessario fare questo tipo di ragionamento, questo tipo di battaglia. Quindi un discorso dal mio punto di vista è una rielaborazione anche della teoria del rifiuto del lavoro, insomma, che produce appunto un percorso di questo genere.
Se discutiamo del presente e della cosa in conto, se torniamo alle origini, può essere molto interessante, perché secondo me proprio il polo di Marghera, come polo di lotta, eccetera, è anche una cartina di tornasole. Cioè, la lotta degli anni 60, anche l'atteggiamento paese, eccetera, non aveva in mente queste cose. avevi in mente un discorso sul salario, sul ugualitarismo, eccetera, e su quello fondamentalmente si basava. Questa linea poi ha avuto il suo primo grande successo di massa con le 5.000 subito a Marghera, così ben raccontate, e però proprio Marghera, il discorso sulla nocività di cui si faceva, è, io sappia, l'inizio della riflessione su questi altri punti di vista. Cioè, l'esperienza di cui parliamo, la nostra esperienza di giorno, insomma, quella di cui parliamo adesso, è proprio una in cui si pongono le cose. Il discorso extra parlamentare iniziale, ma anche delle avanguardie, eccetera, inizialmente era molto più, naturalmente Gianni mi dirà, sto dicendo sciocchezze, ma non credo, era molto come discorso politico, molto fondato su parola d'ordine massificante, ugualitario, eccetera, quindi il salario essenzialmente che andava bene. Proprio la riflessione, Marghera è il posto dove la situazione, dove questa cosa ha avuto i primi grandi successi, riconoscimenti di massa, ma è anche quella dentro la quale il ragionamento sulla, proprio perché era una, per tutti i motivi che conosciamo, il ragionamento sulla nocività, eccetera, ha cominciato a porre un discorso, tra virgolette, da posizione rivoluzionaria sulla questione ambientale. Per il resto, sai, pensate, io vengo dall'ex capitale del cemento, delle ceneri, cioè la cosa più inquinante che esista. Quando avevo 18 anni entrai nella locale sede della Camera del Lavoro Ebro perché volevo fare lotte contro i cementieri e quelli mi dissero no, non è così, ormai i cementifici danno lavoro e ci dobbiamo tenere fino a quando, cioè, l'ideologia degli anni 60 produttivistica era nel senso più disperato, perché credo che anche da questo punto di vista l'esperienza di Marghera è quella in cui si è cominciato a fare un certo ragionamento, non si faceva all'inizio. Noi di Poder Operare abbiamo anche il guaio che per un po' di tempo dibattemmo se era vero o no che il nucleare fosse nocivo, ce la portiamo dietro questa, non siamo stati i primi a schierarci contro il nucleare, dobbiamo anche ricordarci le cose di cui discutevamo, perché dentro il discorso sulle macchine, sul cimitero e sul lavoro morto e sulle cose c'era anche il discorso di dire ma forse il nucleare può portare a risparmiare lavoro, quindi aiutare al discorso del rifiuto del lavoro. È una posizione iniziale, purtroppo io ho una memoria di un elefante e mi ricordo che noi ponemmo, devo dire che con una grande correttezza teorica ce lo ponemmo, però poi ovviamente scegliamo la posizione giusta, però ovviamente ragionavamo anche su questo punto di vista, che non c'era troppa... Tu hai ragione comunque aver posto questa domanda, perché poi il periodo del 70-71 è una grande... Da noi andò così, ma anche in altre parti, in altre situazioni, ecco, è in quel periodo che si comincia a ragionare di queste cose. Gli anni 60 non hanno, e quel radicalismo di cui ti parlavo prima, non aveva la più pallida concezione e idea di un discorso sull'ambiente, comincia proprio dopo il 69 a porsi nella sua forza, secondo me, cercando di tornare indietro con la memoria.
Solo una cosa, sul piano regolatore di Venezia del 63 scrivevano: nella zona industriale di Marghera troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell'aria fumo, polveri o esalazioni dannose alla vita umana, che scaricano nell'acqua sostanze velenose che producono vibrazioni e rumori. Ora, il piano regolatore di Venezia, che riporta queste cose, è stato in vigore fino all'inizio degli anni 90. Questo per dare un'idea di che cosa significa poi, no? Allora, io faccio la zona industriale dove appunto scarico qualsiasi cosa ed è dannoso alla vita umana e vabbè, pace per la gente che ci lavora. Io sul discorso della decrescita che fa Gianni non mi soffermo, però mi sembra importante collegare la questione dell'ambiente con la questione del lavoro. Cioè sono due questioni che anche oggi noi vediamo sempre separate. Da un lato i lavoratori che le lottano per il loro salario, per un posto di lavoro, e dall'altro la questione ambientale. E talvolta appunto confliggono, come a Marghera in particolare negli ultimi 10 anni, 20 anni, gli uni che richiedono lavoro e la cittadinanza appunto che è stufa agra, come si dice, di questi impianti industriali che producono appunto vapori dannosi. Ora io credo che una delle questioni importanti sarebbe oggi, accanto a quella che ricordava la compagna prima rispetto alla una struttura di potere all'interno della famiglia, in generale tra i rapporti di genere, proprio tenere insieme la questione appunto della riproduzione, diciamo, della vita umana e le questioni appunto del lavoro salariato.
Vorrei aggiungere che io sono convinto che discutere sulla decrescita sia molto utile, perché discutere sulla decrescita significa discutere contro il lavoro. Si potrà parlare di attività umana, ma comunque il lavoro oggi come è organizzato per creare profitto, quando si comincia a parlare di decrescita lo si mette in discussione. E comunque è ovvio, come ho cercato di dirlo, si deve consumare meno e meglio, non è possibile fare altrimenti. Cioè il nostro sviluppo, che è formato sull'auto, è mai possibile credere che la mobilità sia organizzata in questa maniera? È possibile concepire una società migliore senza l'automobile? È gioco forza, deve essere possibile, bisogna trovarlo. Non sarà mica la soluzione di dire che tutti i cinesi e gli indiani dovranno avere una macchina come noi. Certamente i cinesi e gli indiani diranno: ma scusa, ma se ce l'hai tu, perché non dovrei averla io? Ecco, il fatto è che bisogna comunque discutere quale possa essere il concetto di mobilità in una società diversa, e ci porterà a capire che è una cosa inconcepibile pensare, continuare a pensare, che ognuno di noi debba avere una macchina per poterla usare qualche volta, e magari se dopo fai tutti i suoi calcolini e vedrà che sarà più le volte che la macchina è ferma che quella che invece è in movimento. E che senz'altro il problema è un altro, è come organizzare la mobilità sia per noi che per i cinesi. Per finire su questa domanda, volevo leggervi: nel 77 Controlavoro scriveva, per quanto riguarda, cioè non c'era tanto il discorso dell'ambiente allora, però la voglia di eliminare lavoro e quello nocivo c'era, e come. Si scriveva: sul problema del CVM, gli operai del petrolchimico non si troveranno da soli contro la Montedison, ma potranno contare sulla mobilitazione delle donne, degli studenti, di tutti i proletari dei quartieri di Marghera e di Mestre. Bisogna che l'informazione esca dagli uffici della Montedison, dagli studi dell'università, e diventi patrimonio di tutti, nelle fabbriche, nei quartieri e nelle scuole. Bisogna provocare i padroni e quelli che accettano la loro logica a pubblici dibattiti in cui questi individui si trovano di fronte alle masse proletarie. È necessario organizzare comitati di quartiere e di fabbrica contro le produzioni nocive.
Sì, anch'io sono stato molto colpito dall'uscita simultanea di questo libro e del supplemento, del manifesto a cui faceva riferimento la compagna che ha introdotto il dibattito. Ci siamo incontrati a Venezia con Gianni, che mi ha mostrato il libro, Quando il potere è operaio, e un paio di giorni dopo è uscito questo supplemento dedicato al quarantennale dell'autunno caldo e intitolato Quando il potere era operaio. Supplemento curato da Loris Campetti, che insieme ad altri, Antonio Sciotto, Franco Piccioni, ha in qualche modo diretto in questi anni le pagine del manifesto dedicate a economia e lavoro. Pagine che hanno tra l'altro prodotto promosso un catastrofico e inutile dibattito proprio sulla questione del reddito a cui si faceva riferimento in precedenza, contrapponendo appunto il salario e il reddito. Ora, indipendentemente da quelle che sono le perplessità che io stesso ho nei confronti del modo in cui il tema del reddito è stato affrontato in questi anni, penso che quella contrapposizione salario contro reddito sia stata davvero nociva dal punto di vista politico. Ma in generale il supplemento del manifesto dedicato al quarantennale dell'autunno caldo dava una buona esemplificazione di quello che è l'atteggiamento prevalente ormai in questo paese quando si parla di fabbrica e di operai. Un atteggiamento che è fondamentalmente improntato alle tonalità della lagna e della nostalgia. Naturalmente poi qualcuno, come ad esempio Loris Campetti o Francesco Piccioni, pensano che la nostalgia abbia una valenza politica fondamentale, ovvero che si tratti semplicemente di attendere il momento in cui precisamente quelle forme di lotta, quelle forme di mobilitazione, quei linguaggi torneranno ad essere operativi. Loris Campetti in particolare per mesi ha preconizzato un nuovo autunno caldo determinato dalla crisi globale. Le cose sono andate evidentemente in modo diverso. Ma in ogni caso a me pare che nella differenza tra quell'è e quell'era ci sia tutto il valore di questo libro. Un libro davvero straordinariamente importante perché rimette in circolazione un'immagine delle lotte operaie in questo paese negli anni 60 e 70 finalmente diversa da quella dominante, in particolare a sinistra. Qui non c'è nostalgia, qui soprattutto non c'è lagna. Qui c'è la riproposizione di un'immagine delle lotte operaie che è nata dentro l'esperienza assolutamente straordinaria, dal punto di vista teorico come dal punto di vista politico, dell'operaismo italiano. Quell'esperienza teorica e politica ha intanto messo in evidenza il carattere offensivo, di attacco delle lotte operaie in questo paese negli anni 60 e 70, inserendole in un contesto internazionale. Non c'è, come non c'era all'epoca, alcuna edificante morale socialista in questo libro, nel rievocare la realtà di quelle lotte. Quelle lotte erano lotte contro la disciplina di fabbrica e contro la società costruita sul lavoro salariato, ovvero sullo sfruttamento. Erano lotte violente. Nel libro si ricorda di alcuni episodi fondamentali che tra il 68 e il 69 hanno segnato le lotte a Porto Marghera. Qual è il punto fondamentale della lezione operaista negli anni 60, che rende possibile poi questo sguardo oggi sulle lotte di quegli anni? direi in modo molto schematico che il punto fondamentale consiste nel fatto di avere colto la soggettività operaia come soggettività di parte, che nel momento in cui insorge spacca il popolo, che era stata la grande icona del socialismo e del comunismo in questo paese. Mario Tronti da questo punto di vista scrive già nel 63-64 delle pagine fondamentali. La classe operaia non vuole farsi popolo, è nel momento in cui rifiuta di farsi popolo che si apre la possibilità della rivoluzione comunista. Io credo che questo sia un punto particolarmente importante anche per ragionare sul presente. Per ragionare sul presente credo però che, anche riprendendo alcuni degli interventi più che delle domande che sono stati fatti questa sera, si debba fare un ulteriore passo avanti. L'operaismo costruisce la classe operaia, l'operaio massa, come soggetto parziale, ma questa classe operaia, che è soggetto parziale, ospita in sé delle parzialità costitutive della sua composizione. La classe operaia che insorge in Italia e in Europa negli anni 60, nei primi anni 70, è una classe operaia che al suo interno è contraddistinta dalla presenza di alcune fondamentali parzialità che si negano non solo alla sintesi nazional popolare o statuale, ma anche operaia. La prima di queste parzialità, che vorrei menzionare, sto finendo, è la parzialità migrante. Migrante. La parzialità migrante. A Torino le lotte della Fiat sono caratterizzate non solo dall'esplosione a Corso Traiano nel 69, ma già a Piazza Statuto nel 62, di una nuova composizione di classe, ma specificamente da una presenza operaia migrante meridionale che entra in conflitto con la classe operaia piemontese, con i quadri sindacali e politici che quella classe operaia aveva espresso negli anni precedenti. L'insorgere dell'operaio massa a Torino è anche l'emergere di una contraddizione che spacca la classe operaia. E questo, badate bene, è un punto fondamentale e non credo che sia necessario sottolineare l'attualità di questo punto. Guardiamo a quello che è uno dei momenti più alti del grande ciclo di lotte operaie in Europa tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Lo sciopero selvaggio a Colonia, in Germania, alla Ford, nell'estate del 73. Quello sciopero è uno sciopero del lavoro migrante. È uno sciopero che viene avviato dagli operai turchi nel momento in cui si trovano delle lettere di licenziamento, tornando al lavoro qualche giorno dopo la fine delle ferie. In Germania, nei primi anni 70, uno dei grandi temi di dibattito, ma anche di scontro ancora una volta, tra operai, è la rivendicazione degli operai migranti di avere più ferie degli operai tedeschi. Per quale ragione? Beh, perché evidentemente un conto è andare sul Mar Baltico al mare, un conto è andare magari in macchina in Turchia, dove si ha la famiglia che non si vede da molti mesi. ci sono state rivendicazioni identiche in questo paese, in Italia, negli ultimi anni, che hanno spaccato dei consigli di fabbrica. Quindi un altro elemento, un altro momento di divisione della classe operaia. La seconda e ultima parzialità che vorrei ricordare è quella già ampiamente discussa del genere, è quella femminile. Nel momento in cui cominciano a organizzarsi le operaie, le lavoratrici, dentro le fabbriche si producono momenti di tensione e di rottura. E io credo che sia opportuno in questi giorni, in queste settimane che ci separano dal primo marzo, rivisitare quella storia. Sarebbe bello trovare un caso, probabilmente non c'è in quanto tale, in cui all'interno di una fabbrica le donne operaie hanno scioperato in quanto donne. In quanto donne. Non credo che ci sia un caso di questo genere, almeno a me non viene in mente, ma ripercorrendo la storia operaia degli anni 70 in questo paese sicuramente si trovano un sacco di casi in cui le rivendicazioni specifiche delle lavoratrici in quanto donne hanno determinato conflitto all'interno della fabbrica, all'interno del sindacato. Ed è evidente che questo tipo di esperienze ci parlano oggi nel momento in cui ragioniamo sullo sciopero del lavoro migrante. Ci troviamo continuamente di fronte i dirigenti sindacali, guardate bene, della CGIL, dei COBAS, che dicono no, così si divide il lavoro, perché loro pensano sempre di poterlo rappresentare in generale. Bene, quella loro pretesa probabilmente si è infranta una volta per tutte dentro le lotte operaie della fine degli anni 60 e dall'inizio degli anni 70 in questo paese.